Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Vuoi? Esercizi per ottenere molto più di quello che ti aspetti di Igor Sibaldi è un saggio pratico di crescita personale e riflessione filosofica sul desiderio, pubblicato da Mondadori. Il libro parte da una tesi centrale. La libertà non coincide con il possesso di ciò che si è chiesto, ma con la capacità di riconoscere e orientare il proprio volere. Sibaldi distingue il volere autentico dall'abitudine a desiderare per imitazione, adattamento o convenzione sociale, e propone un percorso che unisce analisi concettuale ed esercizi. Il testo non si limita quindi a spiegare un'idea astratta, ma cerca di mostrare come individuare ciò che davvero manca, come leggere i limiti e i malumori come segnali utili e come recuperare una forma di attenzione più individuale. Il tono è divulgativo, ma fondato su una riflessione precisa sul rapporto tra scuola, obbedienza, crescita personale e consapevolezza. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il volere come criterio di libertà personale. Il nucleo teorico del libro è l'identificazione tra libertà e capacità di volere in modo autentico. Sibaldi non tratta il desiderio come semplice slancio emotivo, ma come una facoltà fondamentale che orienta la vita e determina il grado di autonomia dell'individuo. In questa prospettiva, non è libero chi ottiene ciò che chiede, ma chi riesce a distinguere tra un desiderio imposto dall'esterno e un volere realmente proprio. Questa impostazione sposta il problema dalla soddisfazione immediata alla qualità della domanda interiore. Il libro insiste sul fatto che molte persone credono di volere qualcosa solo perché lo hanno appreso socialmente, mentre il volere vero nasce da una ricerca più profonda e meno automatica. Il risultato è una definizione di libertà meno celebrativa e più esigente. Essere liberi significa saper riconoscere ciò che si vuole davvero, prima ancora di inseguirlo. Questa idea rende il testo diverso da molti libri motivazionali, perché non promette scorciatoie, ma chiede un lavoro di discernimento. Secondo, il non so ancora come motore della scoperta. Una delle intuizioni più distintive del libro è il ruolo attribuito al non so ancora. Per Sibaldi, il volere autentico nasce proprio da una zona di non conoscenza. Si vuole ciò che non si conosce ancora del tutto. E proprio per questo lo si cerca. Il desiderio diventa così un processo conoscitivo, non un semplice impulso a colmare una mancanza. Questa idea ha conseguenze importanti, perché trasforma l'incertezza in una risorsa invece che in un difetto da eliminare. I limiti, i problemi irrisolti e persino i malumori indefiniti non vengono trattati come ostacoli puramente negativi, ma come segnali che indicano un'area di crescita. In altre parole, il disagio può funzionare come una lampada di Aladino, cioè come un indizio che qualcosa dentro di noi chiede di essere compreso e sviluppato. Il libro usa questa logica per rivalutare l'insoddisfazione. Non ogni vuoto va subito riempito, perché alcuni vuoti servono a orientare la ricerca personale. Terzo, contentezza e adattamento come ostacoli alla crescita individuale. Sibaldi dedica particolare attenzione a due atteggiamenti che, nel suo schema, indeboliscono il volere, la contentezza e l'adattamento. La contentezza è problematica non perché la serenità sia negativa in sé, ma perché una soddisfazione troppo rapida può spegnere la ricerca e bloccare l'evoluzione. Se tutto sembra già bastare, il movimento verso ciò che ancora non si conosce si arresta. L'adattamento, invece, consiste nel delegare agli altri la decisione su cosa desiderare, lasciando che siano il contesto, la maggioranza o le aspettative sociali a definire i fini personali. Il libro presenta questo atteggiamento come una perdita di individualità, perché il desiderio smette di essere una scelta e diventa conformismo. La critica non riguarda la socialità in quanto tale, ma la rinuncia a elaborare un orientamento proprio. In questo senso, il testo propone una distinzione netta tra vivere in relazione agli altri e lasciarsi definire dagli altri. La riflessione è utile perché mostra che non basta volere molto, bisogna anche imparare a non farsi governare da ciò che appare già condiviso e rassicurante. Quarto, la scuola come luogo in cui si disimpara a volere. Un aspetto rilevante del libro è la lettura critica della formazione scolastica. Sibaldi sostiene che durante gli anni della scuola si impari soprattutto a obbedire, mentre si perde progressivamente la capacità di volere in prima persona. Il punto non è una semplice polemica contro l'istruzione, ma l'osservazione di un effetto culturale più ampio, abituarsi a ricevere criteri, valutazioni e obiettivi dall'esterno può indebolire l'iniziativa interiore. La scuola, in questa prospettiva, favorisce l'adeguamento a una struttura già data e può rendere meno evidente la domanda su ciò che si desidera davvero. Questo passaggio è importante perché collega un problema personale a un processo educativo e sociale. Il libro non descrive il volere come un talento spontaneo intatto, ma come una facoltà che può essere trascurata o disabituata. Di conseguenza, recuperarla richiede una vera rieducazione dell'attenzione e della responsabilità. La tesi è significativa perché individua nell'abitudine all'obbedienza uno dei motivi per cui molti adulti faticano a distinguere tra aspirazioni proprie e aspettative interiorizzate. Infine, gli esercizi finali come passaggio dal concetto alla pratica, pur avendo una base teorica chiara, vuoi, non resta un saggio astratto. La parte finale del libro è costruita come una sezione pratica che indica direzioni, dinamiche e possibili applicazioni del volere autentico. Gli esercizi servono a trasformare la riflessione in osservazione concreta di sé, perché il problema non è solo capire il concetto, ma imparare a riconoscere quando il proprio desiderio è vivo e quando invece è derivato o imitato. Questa dimensione operativa è centrale nel posizionamento del libro Sibaldi. Non si limita a formulare una teoria del desiderio, ma propone strumenti per testarla nella esperienza quotidiana. Gli esercizi funzionano come verifiche, non come formule magiche. Invitano a fare chiarezza su ciò che conta davvero, a distinguere tra impulsi momentanei e volere individuale e a osservare gli effetti che questa distinzione produce nelle scelte. È proprio qui che il testo si differenzia da molte opere affini del self-help, perché cerca di unire una visione concettuale precisa a una pratica di consapevolezza concreta e ripetibile. In conclusione, vuoi? Esercizi per ottenere molto più di quello che ti aspetti è indicato soprattutto a chi non cerca l'ennesimo manuale di motivazione, ma un modo più rigoroso per interrogare i propri desideri. Può interessare lettori di crescita personale, ma anche chi apprezza un taglio filosofico e riflessivo sui temi della libertà, dell'identità e dell'educazione interiore. Il suo valore pratico sta nel proporre un cambiamento di prospettiva, non chiedersi soltanto come ottenere ciò che si vuole, ma come capire se lo si vuole davvero. Questo lo rende utile per chi sente confusione tra bisogni propri e aspettative apprese, o per chi percepisce una distanza tra obiettivi raggiunti e soddisfazione reale. Rispetto ad altri libri del genere, si distingue per l'insistenza sul non so ancora come principio generativo, per la critica dell'adattamento e per il legame tra volere e crescita individuale. Non promette risultati facili, offre invece una griglia interpretativa originale per leggere i propri desideri con maggiore precisione e autonomia. Se vuoi supportare Igor Sibaldi puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.